www.redigio.it. E la storia continua. Conservare con l'aceto. Fra le ricette medievali ereditate dalla cucina veneziana figura in preminenza il saor, sapore. Questa preparazione permetteva, grazie all'aceto, la conservazione del pesce a bordo delle navi per più giorni se non per più settimane e costituiva a breve termine un'alternativa alla salagione. E le specialità di stagione. La combinazione tra le risorse stagionali della laguna e il calendario liturgico determina nel Medioevo parecchi tempi forti che interrompono la monotonia dell'ordinaria penuria del resto dell'anno. Con la primavera la tavola si imbandisce di moleche, piccoli granchi di immuta che si servono fritti oppure di castrature, teneri germogli di carciofo. E la Domenica delle Palme si prepara la sopa coada con i piccioni, per la tradizione voleva fossero offerti dal doge alla popolazione. La festa dell'Annunciazione porta il dessert, il bussola forte di Murano, preparato a partire da melassa, strutto, lievito, numerose spezie. All'Ascensione, a scelta, si poteva mangiare la lingua di porco o l'osella, l'anatra selvatica della laguna, e l'estate permetteva di degustare le seppioline fritte al momento in cui sono più tenere, e infine a San Martino, fine dell'anno, la codognata, la pasta di cotogne, addolcisce l'ingresso dell'inverno. E il pesce e la cacciagione, che erano le risorse della palude. I veneziani pescavano in mare, talora spingendosi relativamente lontano, nelle acque dell'Istria, per esempio, ma soprattutto pescavano nella laguna. Fissati a pali di sostegno, i recinti di canneti e di erbe delle palude non impedivano il flusso e il riflusso delle acque, ma trattenevano il pesce. Era questa una tecnica di pesca che sfruttava il fenomeno naturale ben conosciuto. Alla fine dell'inverno, nei mesi di febbraio-marzo, alcune specie di pesci lasciano il mare per le acque meno profonde della laguna, dal riscaldamento più rapido, e vi restano fino alla fine dell'autunno. Il raffreddamento più lento del mare spiega perché poi ogni inverno abbandonino la laguna. Oppure, talora, è il ciclo della riproduzione che per potersi compiere comporta il ritorno del pesce verso il mare. I recinti delle valli, da luglio a Natale, permettevano di controllare il fenomeno della migrazione e di pescare con relativa facilità. La selvaggina di palude costituiva un'altra risorsa tradizionale, nidificava infatti in abbondanza in questo ambiente di terre di paludi, fra le tranquille barene che l'acqua ricopre solamente durante la marea e maree più alte. Questi terreni furono presto attrezzati per la caccia. Da ripari costruiti con giunchi intrecciati si faceva la posta alle anatre. La caccia, tuttavia, dal XV secolo tende a divenire il passatempo dell'elite sociale. E le barche portano ormai verso la laguna i patrizi che cacciano con esche, reti, falconi, archi e proiettili di terracotta. Il carpaccio rappresenta una scena del genere che le tele della scuola veneziana in età moderna trasformano in un soggetto familiare. e le produzioni ortofrutticole, una fertile cintura verde. Lattuga, uva, alcuni prodotti freschi sono serviti sulla tavola di Francesco D'Asola. Ma da dove vengono? Ai confini dell'agglomerato urbano, ampi spazi sfuggono alla fine del Medioevo all'avanzare della città. Giardini erano stati sistemati sulle rive lagunari nell'isola della Giudecca, all'estremità occidentale della città, su terre nuove strappate all'acqua dalla bonifica. Una cintura ampia di giardini, orti o vigneti segnava una prima forma di sfruttamento del terreno, ma questa produzione non assorbiva che una minima parte della domanda. I prodotti affluivano dunque dalla vicina terraferma. Tuttavia, all'interno dello stesso ducato era stata realizzata una prima cintura orticola. Venezia non tratta il suo ducato diversamente da un contado, da sfruttare per diversi usi. Riparo a protezione dell'agglomerato urbano ne garantisce l'inviolabilità. A lungo riserva di uomini contribuì al primo sviluppo demografico della città. Distesa di acque e di terre, produceva infine quel che la città gli lasciava produrre per il suo beneficio. Il sale, fin tanto che non fu più redditizio per la fiscalità e il commercio locali, farlo venire da altrove. Il pesce, la condizione che la pesca e i suoi profitti rimanessero sotto il controllo dei veneziani. La frutta e le verdure, perché il centro urbano li consumava. E le isole della laguna si videro quindi quasi condannati dalla capitale a tale attività orticole. Si chiarisce, così in parte, il segreto di questo paradosso che le storie veneziane ripetono a sazietà. In una città dove niente cresceva, si trovava di tutto. www.redigio.it. E la storia continua.